Sephora.
Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su Sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.
Conti bancari collegati. Bonifici inviati direttamente. Fatture riconciliate in automatico. Se controlli i tuoi affari, controlli la tua vita. Con Fatture in Cloud di Team System, fatturare è solo l'inizio. Gestisci incassi e pagamenti direttamente dal software. Vai su fattureincloud.it e semplificati la vita. Team System.
One Podcast.
Sembrano tutte cittadine tranquille, sembrano tutte persone comuni, fino a quando il mistero non le avvolge e cambia ogni cosa. Sono delitti invisibili, i crimini della porta accanto. Storie inedite di omicidi e sparizioni che forse non avete mai sentito prima. Io sono Elisa True Crime e insieme alle voci dei protagonisti vi racconto alcuni degli oscuri segreti di un'Italia che non conoscete. 2 febbraio 1988. Sono le ore 12:45 e la quiete di un condominio alla periferia di Pordenone è interrotta dall'insistente suono di un campanello. Il rumore, incessante, arriva dall'appartamento al quarto piano dello stabile di Via Colvera 4. 1, 2, 3, 4 volte il campanello dell'appartamento suona, ma nessuno apre. La donna disperatamente attaccata al pulsante è la signora Marina, e quello è il suo appartamento. Dall'interno il pianto disperato di un bambino. È Andrea, suo figlio, di appena 20 mesi. La signora prova ad aprire con le chiavi, ma la porta non si apre, come se qualcuno dall'interno avesse lasciato le chiavi nella toppa, e nonostante il suono del campanello, nessuno viene comunque ad aprire. È strano. Dentro, assieme ad Andrea, dovrebbe esserci Anna Laura, la babysitter che si occupa di lui. La madre a quel punto entra nel panico. Le urla del figlio stanno aumentando di intensità. Così si dirige verso il quinto piano, dove abita la famiglia Tesolini, e da lì prova a telefonare. Ma il telefono risulta occupato. Ma se nessuno apre la porta, com'è possibile che il telefono sia occupato? La signora Marina si sporge dal balcone del piano di sopra per guardare nell'appartamento di sotto. Prova a chiamare la babysitter urlando, ma non riceve nessuna risposta. A quel punto, ormai terrorizzata, decide di chiamare i vigili del fuoco, che arrivati verso le 13 entrano nell'appartamento passando dalla finestra e lasciando la signora Marina ad aspettare sul pianerottolo. Passano diversi interminabili secondi quando la porta si apre dall'interno. Il vigile del fuoco è sconvolto, sotto shock. Cerca di fermare la signora dall'entrare nell'appartamento, ma lei si precipita dentro per cercare il figlio. In salotto, però, vede qualcosa di agghiacciante e impensabile: il corpo senza vita di Anna Laura Pedron. È disteso sopra ad un tavolino di vetro nell'angolo del soggiorno, dietro al divano. E mentre il salotto non è stato messo a soqquadro, l'angolo dove si trova il corpo è nel caos. Il tappeto è smosso, una lampada di vetro è rovesciata e rotta in più parti. Anna Laura è distesa supina con le gambe ad angolo retto e le braccia aperte. La canottiera è alzata e i calzoni e gli slip sono abbassati. Accanto al suo volto un cuscino, sul collo segni bluastri. La ragazza ha poi numerose ferite sul petto, sul collo e sulla parte anteriore delle spalle. Vicino al divano poi c'è anche un coltello, ma non è stato questo a provocare le ferite, bensì un coccio della lampada andata in frantumi durante la colluttazione tra la povera Anna Laura e il suo assassino. Il giornalista Antonio Bacci ci racconta la scena del crimine.
Siamo nel 1988, dicevo, quindi siamo quasi 40 anni fa e la scena del crimine è piena di tracce utili a risolvere il caso, se soltanto centrassimo oggi. Ma quella volta siamo nel 1988, non è possibile compiere l'analisi del DNA e una serie di errori vengono compiuti immediatamente sulla scena del crimine, con la cancellazione di tantissime risposte che avremmo potuto trovare molto più indietro nel tempo. Una su tutte, il telefono era staccato ed era appoggiato la cornetta del telefono, ricordate i vecchi telefoni con la cornetta e con i numeri a rotella, no? Che si componevano girando appunto la rotella col dito dentro, era staccato, c'erano anche delle macchie di sangue e fu riagganciato per poi telefonare alla polizia perché non c'erano i cellulari, per cui la polizia fu chiamata col telefono dell'utenza dell'abitazione che però fu riagganciato e furono cancellate necessariamente delle impronte, gli stessi vigili del fuoco e successivamente i poliziotti che entrarono insieme ai cronisti, insieme ai vicini, perché c'era un sacco di gente in quell'appartamento, camminarono sulle tracce di sangue, sulle altre tracce che andarono così perdute. La padrona di casa stessa lavò dei bicchieri che c'erano lì sul tavolino, quasi per rendere la casa più presentabile e migliore dal punto di vista del bon ton, ma su quei bicchieri magari ci sarebbero potute essere delle prove molto molto importanti.
La scena del delitto, quindi, viene alterata con effetti devastanti sul successivo svolgimento delle indagini. Il vigile del fuoco che per primo scoprì il cadavere di Anna Laura, ad esempio, aprì la porta d'ingresso senza prima indossare dei guanti. Il telefono fu riagganciato per chiamare la questura, azione questa che, oltre all'inquinamento di eventuali impronte, toglierà anche la possibilità di risalire all'ultimo numero chiamato proprio da quell'apparecchio e con molta probabilità da parte dell'assassino. L'appartamento poi si riempie di cronisti, vicini di casa, fino ad arrivare ad una decina di persone contemporaneamente. Addirittura una troupe di telepordenone, avvertita da una soffiata, si precipita sul posto per filmare la scena del delitto. Insomma, un incessante via vai che complica ulteriormente una matassa che sembra già complessa da dipanare. Vengono comunque effettuati tutti i rilievi del caso sulla scena del crimine e Giovanni Del Ben, il medico legale, effettua l'autopsia sul corpo della ragazza. Da questo esame post-mortem emergono dei dettagli importanti e contraddittori. Anna Laura infatti non è morta per le ferite, ma è stata soffocata proprio con il cuscino ritrovato accanto al suo corpo. L'assassino ha prima provato a strangolarla con un nastro telato lungo circa 55 centimetri, che le ha lasciato quel segno bluastro sul collo, e in un secondo momento l'ha soffocata con il cuscino. Non ci sono tracce di violenza sessuale e le ferite da taglio trovate sul suo corpo non sono mortali e sono state inferte non con il coltello trovato lì vicino e che si rivela pulito, ma con i cocci della lampada andata in frantumi durante la colluttazione avvenuta tra l'assassino e Anna Laura nel suo estremo tentativo di difendersi. Al momento della morte, avvenuta tra le 9 e le 10 di quel mattino, Anna Laura era vestita. E la maglietta alzata e i pantaloni abbassati sembrano il frutto di un tentativo di depistaggio. In casa poi vengono trovate diverse macchie di sangue, sul citofono, su un'anta della credenza in cucina, sui cocci della lampada, come se l'assassino, dopo aver commesso l'omicidio, abbia architettato una messa in scena per depistare a dovere le indagini. Gli investigatori fiutano subito che la scena del crimine sembra artefatta, dallo stesso assassino o da qualcuno accorso in suo aiuto, ipotesi confermata dal fatto che la cornetta del telefono fosse alzata e il citofono fosse sporco di sangue. L'assassino potrebbe insomma aver chiamato qualcuno con il telefono per farsi aiutare e successivamente aperto la porta per farlo salire. Forse l'assassino aveva lasciato qualche traccia, si era tagliato con i cocci e parte del sangue era suo, ma all'epoca non esistono ancora le analisi del DNA. E non è quindi possibile accertarlo. La dinamica dell'omicidio sembra comunque abbastanza chiara agli investigatori. Anna Laura si trova all'angolo del soggiorno, tra il divano e il tavolino di vetro, minacciata dal suo aggressore che le ostacola ogni via di fuga. Dalla forma del tappeto smosso si evince un movimento rapido dell'omicida che a quel punto, quando Anna Laura cade sul tavolo di vetro, mandando in frantumi la lampada, l'aggredisce dall'alto, cercando prima di ferirla, ma in modo inefficace con i cocci della stessa lampada, poi, mentre lei è ancora completamente vestita, cerca di strozzarla con un laccio, ma compiendo il movimento dall'alto non riesce nel suo intento. Le cartilagini tiroidee non risultano infatti rotte, quindi l'attacco è stato rapido ma non forte. È solo a quel punto che l'assassino prende il cuscino alla sua sinistra e lo preme sul volto di Anna Laura, soffocandola a morte. Poi, dopo l'omicidio, l'assassino solleva la maglia della ragazza fino a scoprire il seno e abbassa i pantaloni della tuta, cercando in questo modo di depistare le indagini, facendo pensare ad un'aggressione a sfondo sessuale. Nel frattempo, quello stesso 2 febbraio, nelle prime ore del pomeriggio, Paola Zamuner, la madre di Anna Laura, dopo aver ricevuto la terribile notizia della morte della figlia, inizia a parlare con i poliziotti che le hanno dato la tragica informazione, chiedendo spiegazioni, cercando di trovare un senso a questa immensa tragedia.
Che cosa è successo? E questi mi raccontano. Ma troviamo subito, perché sappiamo già chi è stato. Avevo mio marito a Trieste quel giorno. Silvia, che dice abbiamo cercato Silvia, non riuscivano a trovarla. E Francesca era a Udine, una delle sue lezioni. Io torno dai miei clienti, cerco di avere un aspetto decente e finisco il lavoro che stavo già terminando e li saluto e torno per sapere. E mi raccontano appunto che quello che era successo. Ma dico, ma io so che l'Anna Laura, quando la signora usciva, chiudeva la porta di casa a chiave, perché lo faceva così. Quando io rientravo, lei, anche se sapeva che eravamo noi, mi diceva chi è, perché era molto scrupolosa. E io anzi mi incavolavo ogni volta e dicevo, ma chi vuoi che sia? Siamo noi, apri. Ma lei era così.
Questo è un aspetto fondamentale della vicenda. Anna Laura ha aperto la porta a qualcuno che conosceva. Su questo non possono esserci dei dubbi. Era una ragazza molto scrupolosa che non avrebbe mai aperto la porta di casa ad un estraneo, in questo caso poi neppure di casa sua, ma dove semplicemente lavorava come babysitter. Le indagini quindi si concentrano subito, e non potrebbe essere altrimenti, sull'ambiente della setta, l'unico che Anna Laura frequentava ormai da diversi anni. Secondo gli inquirenti, insomma, l'assassino proviene da quell'ambiente. La polizia inizia quindi ad interrogare e valutare gli alibi di tutti gli affiliati alla setta. Uno dei primi ad essere sentito è ovviamente Renato Minozzi, Jeshar, il padre spirituale della Telsen Sao. Minozzi però ha un alibi per il giorno dell'omicidio. Si trovava a Porto Gruaro, alle 7.30 era uscito di casa a comprare i giornali, poi aveva portato il figlio a scuola e subito dopo aveva fatto colazione in un bar. Poco dopo aveva anche incontrato un prete con cui era rimasto tutta la mattina, prete che conferma la sua versione. Poi è il turno di Giuseppe G., collega di lavoro di Marina, la madre del piccolo Andrea a cui Anna Laura faceva da babysitter. Uno dei pochi a conoscere il luogo in cui la ragazza lavorava. Anche lui però quella mattina si trovava in studio e diverse persone confermarono il suo racconto. Poi viene indagato Gianni C., componente della band musicale degli Skims, costituita da diversi membri della setta e di cui faceva parte anche la stessa Anna Laura. Gianni C. diviene un sospettato per la sua abitudine di fasciarsi le dita con del nastro adesivo simile a quello ritrovato sul luogo del delitto. Ma anche su di lui non vengono trovati riscontri di nessun tipo. Infine, Stefano M., anche lui affiliato a Telsen Sao, è compatibile con la descrizione, fatta da un testimone, di un giovane visto uscire dal palazzo di via Colvera la mattina dell'omicidio. Anche il ragazzo però ha un alibi di ferro. Gli inquirenti, nonostante la ricerca di riscontri oggettivi su tutti i membri maschili della setta, concentrano però da subito le proprie attenzioni su Pietro P., il fidanzato di Anna Laura, chiamato Narcos all'interno della Telsen Sao. La madre di Anna Laura ricorda la convinzione della polizia, già dal giorno stesso dell'omicidio, nell'indicare Pietro come il responsabile dell'assassinio.
Siamo stati in questura fino alle 11 di sera. E pensano, e loro mi dicono che pensano che sia stato le loro certezze, no? Il ragazzo di Anna, aveva un ragazzo, l'Anna Laura, che era pure dentro il centro, portato dentro da lei, e che è stato il ragazzo. Ma dico, che senso, ragazzo? Dico, l'Anna Laura è andato a casa, che non sapeva, nessuno sapeva dove era questa, non ci aveva dato l'indirizzo, o forse c'era l'indirizzo, ma non sapeva dove era questa via Colver, o Colvero, non so come si dice. E dico, ma no, dico, guardi, non è possibile, perché? Che senso ha che vada da lì alle 8 del mattino, so che questo non si muove più di una certa ora. Infatti, siccome era un appassionato di musica, stava studiando musica a casa sua, c'era sua madre, e quindi si figuri.
Pietro però, come raccontato proprio dalla signora Zamuner, ha anche lui un alibi. Ha trascorso infatti la mattinata a casa a suonare la chitarra, alibi confermato dalla madre peraltro. Gli inquirenti però non mollano, sono convinti che sia lui il responsabile. Anche il giornalista Antonio Bacci ci fornisce il suo racconto su questa fase delle indagini e sulla figura del fidanzato.
Ma perché poi questo fidanzato sarebbe dovuto andare a trovare Anna Laura dove lavorava come babysitter? Perché poi ucciderla nella casa di un'altra persona, magari lasciando tante tracce, quando Anna Laura faceva parte della setta, faceva parte di tutte le attività, e c'erano tantissime occasioni di contatto con lei anche fuori, anche in luoghi più appartati, anche in posti meno rischiosi. Per cui il fatto del delitto d'impeto di una cosa non pianificata ma che andò oltre fu subito la tesi che fu imboccata dagli investigatori, la strada che fu imboccata dagli investigatori. Da qui però a trovare le prove per incriminare qualcuno il passo era lungo e difatti l'iscrizione vi fu sul registro degli indagati di persone, ma soprattutto per dare anche a loro la possibilità di difendersi e di avere accesso agli atti dell'inchiesta. Non vi fu mai, se non nelle intenzioni degli investigatori, un sospettato principale se non il fidanzato di lei, che peraltro aveva un alibi e non si riusciva a collocarlo lì e non si riusciva a far quadrare tutte le tessere del puzzle.
Non si trovano insomma elementi di nessun tipo verso nessuna delle persone appartenenti alla setta. E questo nonostante diverse testimonianze che raccontano di un certo via vai quella mattina del 2 febbraio 1988. Roberto Tesolini, il ragazzo che abita al piano di sopra, quello in cui la madre del bambino è andata per provare a chiamare Anna Laura con il telefono, racconta di aver udito un grido femminile prolungato provenire dal piano di sotto in un orario compatibile con quello della morte di Anna Laura. Poi ha chiamato la madre, ma il grido non c'era più e i due hanno sentito soltanto un rumore che poteva sembrare quello di un sospiro soffocato. La mattina del delitto, una signora racconta di aver visto fermarsi una macchina. Al suo interno, una donna bionda che si era fermata a cercare qualcosa nell'abitacolo, aveva sbattuto la portiera con violenza e si era avviata arrabbiata verso il condominio. Viene riferito anche che alle 9:40 qualcuno aveva suonato il citofono e quando era stato aperto non era salito nessuno. Sempre quel giorno, una signora dice di aver visto alle 8:55 un ragazzo giovane, che sembrava avere 18 anni, in ascensore. Incuriosita, gli avrebbe chiesto «Perché non sei a scuola?» e lui, con lo zaino sulle spalle, avrebbe risposto «Perché c'è sciopero?». E sembrano tutte informazioni senza significato, ma sappiate che invece un significato a posteriori potrebbero averlo. Ma intanto, come reagiscono i membri della setta all'omicidio di Anna Laura, che per loro si chiama Eviana?
Ci furono anche qui due partiti sostanzialmente che si formarono. Quello della difesa a oltranza, cioè non siamo stati noi, non lo dovete cercare qui dentro, qui Anna Laura era ben voluta, anzi Eviana, come la chiamavano loro, faceva parte di un gruppo musicale, non c'era alcun motivo per ipotizzare un omicidio e quindi per volerla morta. E invece un altro partito che era formato da un nucleo più ristretto di persone, che erano quelli più sospettabili, quindi il fidanzato stesso, Minozzi come capo della setta, che magari in un'ipotesi investigativa avrebbe potuto ordinarne l'eliminazione perché nulla succedeva senza che Minozzi volesse, e poi qualche altra persona che magari invidiava al fidanzato di Anna Laura questo rapporto, che quindi voleva inserirsi, no? E voleva corteggiare o comunque farsi avanti con Anna Laura per intrattenere un rapporto personale. Queste persone che sentivano intorno a sé più cappi un po' delle indagini, no? Che poteva stringersi, in qualche modo si sentivano anche in dovere di far balenare ipotesi alternative. Dice: non sono stato io, ma invece di me, guardate questo o questa, che avevano dei motivi molto più importanti per volere Anna Laura morta. Quindi le persone un po' più sospettate tendevano ad accusare qualche altro, a lasciare intravedere scenari differenti per salvarsi.
Insomma, amici, non so neppure come darvi questa informazione. Fatto sta che i membri della Tell Senseo decidono di organizzare un viaggio astrale per identificare il volto dell'assassino di Anna Laura. Per aiutarvi a capire, vi leggo direttamente un pezzo di un articolo della Repubblica datato 6 febbraio 1988, quindi appena 4 giorni dopo l'omicidio, che racconta il clima dell'epoca molto meglio di quanto possa fare io. Le luci grandi della sala Aidagu si sono spente. I piloti astrali sdraiati su 2 esili lettini da estetista, i corpi trattenuti da lunghe bretelle fornite di placche sensoriali, il volto illuminato da bagliori intermittenti, hanno preso il volo. Sono usciti dal corpo fisico per 33 lunghi minuti e nel cosmo hanno visto in faccia l'assassino di Anna Laura. Tornati dal viaggio, hanno affidato l'identikit al loro profeta. E Renato Minozzi, guida spirituale della giovane babysitter strangolata in un salotto della Pordenone Bene, si è precipitato dagli inquirenti a riferire. Al questore Gaetano Orlando ha portato una cassetta con la registrazione dell'esperimento astrale. Non l'hanno preso in considerazione. Ma lui non si arrende. È già il secondo viaggio che fa fare ai suoi piloti in quella villa tempio di Portogruaro, dove Anna Laura Pedron provava i suoi spettacoli di danza con altri giovani adepti. Devono credergli, dice Minozzi. Lui può aiutare la polizia a fare l'identikit dell'assassino. Adesso sono loro a dover decidere, sussurra convinta Edda Ebriani Garlato, portavoce della setta religiosa. È una cosa delicata. Con la stampa preferisco non parlare. Qualcosa però trapela. I piloti di Tell Senseo garantiscono che l'omicida non è uno della comunità. Rinchiusi nel buio laboratorio di astrodinamica, affollato di computer, telecamere, antenne e apparecchiature elettroniche, hanno potuto osservare tutta la scena del delitto. L'assassino che sale le scale di casa, Anna Laura che apre la porta, lo fa entrare. Poi le urla, la lotta, la morte sul divano. Minozzi non vuol descrivere. Interrogato dai cronisti, si para dietro ad un improbabile segreto istruttorio. Quindi, amici, i membri di Tell Senseo cercano in ogni modo, e a loro modo, di aiutare le indagini. E mentre queste vanno sempre di più ad impantanarsi verso un punto morto, un altro evento segna la famiglia Pedron. Essendo stata Anna Laura un membro della Tell Senseo, un funerale cristiano per la giovane ragazza non può essere celebrato.
Poi, dulcis in fundo, perché non bastava quello che c'era successo. Dobbiamo organizzare il funerale e vado, non so se siamo, era mio marito, eravamo amici, insomma, il parroco di Porto Buffolè, e volevamo che celebrasse lui il funerale. Abbiamo organizzato, fatto tutto, siamo andati. E poi ci telefona il mattino dopo e ci dice: non posso farlo, ho il veto assoluto di fare una cerimonia religiosa. Dico: eh? Sì, il vescovo ci impedisce, ha detto: non se ne parla. Allora andiamo, dico, ma siete diventati matti? Parroco dispiaciutissimo. Ma... Siamo andati giù adesso e c'era un signore e dico, succede così, e ci accoglie. E lui dice, sì, e dice, facciamo. La telefonata arriva anche a lui. Non si può fare. Angoscia su angoscia, no? Ma come? Ma come? Insomma, niente. Allora, non si è fatto funerale religioso. Però il Monsignore Dio d'Erso ha detto, non posso celebrare la messa, però posso fare una cosa. Posso accompagnarla in cimitero e fare la benedizione. E questo è quello che abbiamo fatto. Al funerale c'era tutto il Tessenzao, compreso Pietro, che non ci rivolgeva neanche la parola perché era sempre di quel gruppo là, no? Con tutte le alabarde, le robe, tutti in tuta, mimetica, una roba squallida. Minozzi ha avuto anche il coraggio di venirmi, voleva salutarmi, ha detto, non si azzardi neanche a toccarmi. Nessuno degli altri ci ha salutato così. È una roba terribile.
Ma insomma, chi ha ucciso Anna Laura? Paola Zamuner pensa che dietro l'omicidio di sua figlia ci sia qualcosa di più, qualcosa legato a qualche scoperta che Anna Laura avrebbe fatto sulla setta. Qualcosa che l'aveva fatta allontanare dall'ambiente che aveva frequentato per anni. Anna Laura, racconta la madre, aveva in camera sua un album di fotografie scattate dentro al centro, che però dopo l'omicidio non è mai riuscita a ritrovare. Secondo la madre, sarebbe stata la stessa ragazza a liberarsi dell'album perché sentiva di dover abbandonare la setta. Era una ragazza con un innato senso della giustizia e se voleva uscire dal centro, era perché, secondo la madre, aveva scoperto qualcosa che non poteva più tollerare.
Non c'era possibilità di dire, non si cava un uranio dal buco. Ma questo non riescono a capire questa roba qua, che le menti sono manipolate. E erano terrorizzati. E l'Anna Laura, se avessero cercato di capire com'è, avrebbero capito com'era e chi era, e quindi potevano. C'erano delle indagini possibili, delle supposizioni, almeno cerca di capire. Non interessava niente. Il fatto della setta è sempre stato marginale. Erano indagini così, ma senza un costrutto, senza una volontà precisa di andare al nocciolo della questione, no? Comunque l'Anna Laura non solo è stata uccisa perché voleva uscire, e quando fosse uscita avrebbe parlato, perché c'erano delle cose nefande che succedevano là dentro.
Paola Zamuner si riferisce alla fissazione degli inquirenti rispetto alla colpevolezza del fidanzato di Anna Laura, che si dimostrerà poi completamente estraneo ai fatti, mentre invece la pista da seguire, secondo lei, porterebbe dritto dentro alla setta e alle sue dinamiche. Dinamiche che in qualche modo, a detta di Paola Zamuner, avrebbero portato alla morte di Anna Laura. Le indagini vanno comunque avanti per qualche anno, ma arrivano ben presto in un vicolo cieco. Non si trovano riscontri e i principali sospettati, uno dietro l'altro, escono dalle indagini. Tutti gli indagati hanno un alibi confermato da più parti e ogni sospetto si sgonfia col passare del tempo. Il caso, insomma, lentamente diventa un cold case, uno dei tanti casi senza un colpevole e senza un perché. La Tel-Sensao intanto si sfalda in un fuggi-fuggi generale e si scioglie definitivamente nel giro di pochi anni dall'uccisione di Anna Laura. Minozzi e i suoi adepti vengono persino reintegrati all'interno della Chiesa Cattolica il 17 maggio del 1991. Nel 1993 poi Minozzi, grazie all'intercessione del vescovo Sennen Corrà, incontra addirittura il Papa Giovanni Paolo II, che sapendo del suo rientro in seno alla Chiesa Cattolica risponde a Minozzi: sì, lo sapevo, è veramente una cosa buona e bella. Il tempo passa e sembra rivestire di una patina opaca tutta la vicenda Pedron. Un sottile strato di polvere sembra essersi ormai posato sopra tutta quella storia. Una storia che sembra ormai dimenticata da molti. La Tel Sensao non esiste più e Minozzi si è ormai dedicato alla sua carriera da pittore. Ma non solo, perché nel corso degli anni finisce anche sulle pagine di diversi rotocalchi italiani. E nel 1997 viene addirittura invitato ad una puntata del Maurizio Costanzo Show per parlare dei suoi incontri con esseri extraterrestri. Sono passati ormai 14 anni dall'omicidio di Anna Laura, quando nel 2002 un evento meteorologico senza precedenti colpisce la città di Pordenone. Un evento che però, come ci racconta Antonio Bacci, è anche un incredibile sliding door nel caso Pedron.
Accadde nel novembre del 2002, quando una alluvione si abbatté su Pordenone, le strade erano completamente allagate, si girava in canoa, c'era anche poi campione olimpico Molmenti che con la sua canoa portava soccorsi alle popolazioni in un clima diventato surreale. In quei giorni era una specie di New Orleans ante litteram, e le acque invasero anche gli scantinati del tribunale, dove erano custodite le prove dei casi più importanti, oltre che di quelli ordinari. Tra le prove dei casi più importanti c'erano anche i reperti del caso dell'omicidio di Anna Laura Pedron dell'88, quindi sono passati dall'88 14 anni. I reperti vengono custoditi in sacchetti di carta, quindi potete immaginare quanto delicata fosse la conservazione, anche il rischio che andassero perdute le tracce che poi invece si rivelarono utili per le indagini, e l'acqua sale con il Noncello, che è il fiume di Pordenone che tracima. Il Noncello è anche molto vicino al tribunale nel tratto in cui c'è dell'argine. L'acqua sale e comincia a mangiarsi letteralmente le prove di numerosi casi, che sono quelle poste sugli scaffali minori. Poi, come a volte nelle favole accade, nel momento proprio clou la pioggia cessa, l'acqua smette di salire, comincia il deflusso degli argini, il Meduna comincia a recepire l'acqua del Noncello, l'acqua continua a scorrere verso il mare, la città riparte e inizia una nuova vita, conta i danni, si lecca le ferite, danni incalcolabili, attività che devono ripartire, e in tribunale si fa la conta di quello che è rimasto. E l'acqua è arrivata esattamente sotto lo scaffale in cui erano custodite le prove di Anna Laura, che quindi sono salve, anche se all'epoca ancora non si sapeva, sono salve ma poco utili, perché l'indagine era diventata un cold case. Ma quei sacchetti di carta con dentro i reperti, quel materiale rimane lì perché poi qualcuno, 5 anni dopo, l'avrebbe preso in mano.
I reperti, insomma, con un incredibile colpo di scena che sembra uscito da un film più che dalla realtà, si salvano per miracolo. Sarebbe bastato che l'acqua che ha allagato gli scantinati del tribunale fosse salita di qualche centimetro e sarebbe andato tutto perso. E invece, proprio come nei film, pochi anni dopo questo segno del destino, appare un nuovo personaggio in questa storia. Un personaggio che avrebbe finalmente contribuito a svelare un mistero lungo quasi 20 anni.
Mi chiamo Massimo Livotto, sono un vicequestore della Polizia di Stato, attualmente capo di gabinetto della Questura di Pordenone. All'epoca dei fatti avevo la direzione, ero dirigente della squadra mobile di Pordenone, e nel 2007 ho deciso di riprendere il cosiddetto caso Pedron, un caso omicidiario che era accaduto nel febbraio del 1988.
Delitti invisibili, i crimini della porta accanto, di Elisa De Marco, scritto con Ettore Mengozzi. Musiche, montaggio e sound design, Riccardo Garifo. Coordinamento e cura editoriale, Valeria Dalcore e Marco Maisano. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Sephora. Ogni giorno è il suo giorno. Per la festa della mamma, fino a domenica, meno 25% sulle fragranze in tutti i negozi Sephora e su sephora.it. Offerta valida con carta fedeltà, condizioni in negozi online.
Sephora. We belong to something beautiful.